le stesse parole dell'angelo. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, ed essi uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano pieni di timore, di spavento, e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Come si mettono assieme queste due versioni che sembrano opposte, quella di San Matteo e quella di San Marco? Ma è molto semplice. Maria Maddalena va dagli apostoli, poi risale insieme a Pietro e Giovanni al sepolcro. Mentre Pietro e Giovanni entrano nel sepolcro, Maria Maddalena incontra il giardiniere che è Gesù. Sapete che è interessante questa immagine del giardiniere, no? Perché i padri della Chiesa vedono in questa figura proprio un primo segno del nuovo giardino terrestre. Il giardiniere è Cristo del giardino terrestre, che è la nuova creazione che inizia con la Chiesa, no? Che è la Chiesa con la sua resurrezione. Comunque vede il giardiniere si rivela a lei come Gesù, e a quel punto Maria Maddalena, quindi quante ore saranno passate? Siamo nella mattinata della domenica, no? E a quel punto Maria Maddalena sicuramente lo dice alle donne. E a quel punto le donne annunciano, quindi se si sfalsano un po' i tempi, si vede che il Vangelo in realtà ovviamente non si contraddice, ma completa i racconti, ciascun racconto completa i racconti degli altri, no? Quindi non dobbiamo scoraggiarci, anche noi possiamo pensare rispetto alle cose della nostra vita, rispetto alle cose della nostra vocazione, rispetto alle cose dell'Opus Dei, possiamo pensare: oddio, qui va tutto male, oddio, qui succede questo e quest'altro. Non so, magari mi verrebbe da fare dei paragoni con anni passati, no? Ma invece dobbiamo andare a cercare Gesù in Galilea. Ieri è successa una cosa molto carina, piccolissima, per quanto riguarda l'opera. Sapete che c'era stata l'Univ, quando ci fu Giovanni Paolo II, terminava, sto parlando degli anni Ottanta, no? Con quella specie di show in piazza San Damaso, durò per qualche anno. Poi, quando Giovanni Paolo II cominciò a sentirsi poco bene, non si fece più quello show, però almeno gli uomini alla stessa ora ne fecero uno a Cava Bianca, così, uno show quindi con dei numeri, con numeri di prestigio, pagliacci, cose di questo genere, una specie di congedo festoso della settimana. Ecco, la piccola cosa che è successa ieri è che è stato presente a questo show anche il padre, nel senso che era lì, io non c'ero, ma mi hanno detto, ho chiesto, mi ha fatto qualcosa, ha detto qualcosa. No, si è fatto qualche numero, ma se no, era lì semplicemente uno tra gli altri, no? Questa è una cosa secondo me molto bella, no? Questa normalità del padre che vuole darci proprio anche l'esempio per dire, del saper riposare, no? Del saper dire, vabbè, domenica pomeriggio ci riposiamo, è Pasqua, stiamo tra di noi, anche con qualche numero, no? Non c'è bisogno, cioè il padre non è una persona, già questo nelle tertulie si nota, no? Non è una persona che deve dire ogni volta delle cose indimenticabili. Molte delle cose che il padre dice sono cose ovvie, ovvie, capite in che senso lo sto dicendo, no? Allora, noi dobbiamo adesso essere persone di speranza in Galilea. Allora, la Galilea, ci ricordiamo che cos'è? Che cos'è la Galilea? La Galilea è la vita quotidiana. Traduciamo Galilea con vita quotidiana. Perché? Perché la vita quotidiana? Perché è, voi sapete che poi Gesù appare non in Galilea, no? Cioè Gesù poi dopo ascende dalla Galilea, ma appare a Gerusalemme, appare nel Cenacolo. Quindi la Galilea, essendo la parte settentrionale, cioè la parte periferica dello Stato di Israele, era il luogo nel quale vivevano assieme sia ebrei che pagani, quindi luoghi nel quali non si potevano vivere perfettamente le leggi, quelle delle contaminazioni, quelle dei pasti, scusate, quelle del camminare. Perché? Perché i pagani appunto sono diversi, no? Sono rumorosi, toccano, sporcano. Però quella è la vita quotidiana. Oh, Gesù, una delle cose che non capiscono i farisei è che Gesù è un Galileo. Ricordate che quando Pietro tradisce, le donne dicono: tu sei un Galileo. Ah, tu sei un Galileo. Mi aveva colpito una volta, leggendo un libro, che forse qualcuno di voi anche avrà letto, sugli esorcismi, un buon libro sugli esorcismi, in cui l'esorcista raccontava alcune parole dette al demonio durante gli esorcismi, e queste parole sono, per esempio, che non nomina mai il nome di Gesù, ma lo chiamava il Nazareno. Il Nazareno per loro è un insulto, perché Nazareth è Galilea, è vita quotidiana. Io conosco, uno conosce delle persone ricche spesso hanno sempre festa, no? Nel senso di pranzo e cena, sempre ristoranti, sempre situazioni da reggia. Non hanno vita quotidiana. Ma Gesù si trova nella vita quotidiana invece. Nella vita quotidiana. Noi dobbiamo essere persone di speranza nella vita quotidiana. Che cosa vuol dire? Vuol dire: adesso andiamo al sepolcro, troveremo chiuso, qualcuno ci aprirà. Chi? Non lo so. Andiamo, buttiamoci. E me lo chiede il Signore. La speranza soprannaturale in cosa differisce dall'ottimismo? Ecco, l'ottimismo è il tifoso del Barcellona, che adesso spera, dice: abbiamo già fatto una rimonta contro il PSG, adesso che abbiamo perso 4-0, speriamo di rimontare 3-0 dalla Juve. Ecco, questo è ottimismo umano, che fa discorsi umani, che conta, non so, su che cosa, su. La speranza invece è: me lo ha detto il Signore. Cioè, perché Maria diventa veramente il centro del cristianesimo. Quando ci sarà Pentecoste, è una nuova incarnazione. Cosa è successo nell'incarnazione? Nell'incarnazione lo Spirito Santo ha riempito Maria ed è stato formato Cristo, no? Pentecoste è uguale, perché Pentecoste avviene che lo Spirito Santo entra su Maria e da Maria va agli Apostoli e forma Cristo, perché Cristo lo può formare soltanto lo Spirito Santo, che è l'unica cosa che fa. L'unica azione che fa lo Spirito Santo è formare Cristi, eh? E lo può fare soltanto attraverso Maria che lo accoglie. Allora, come fa la Madonna ad aggregare? Perché è piena di speranza. Adesso, voi immaginatevi la giornata, allora, sabato Maria era l'unica a credere. Domenica, poco per volta, il primo Giovanni, sì. Giovanni e Maria Maddalena, no? Credono. Maria Maddalena perché vede Giovanni, perché vede la sindone, vide e credette, e cosa fanno? Vanno dalla Madonna e le dicono: avevi ragione. E a quel punto nasce una sorta di rispetto. Hai ragione. E poi un'altra, 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 un'altra. E Maria diventa il centro. Maria, da quel momento, è il centro della Chiesa. Pentecoste, tutta la Chiesa era adunata attorno a Maria. Quindi noi dobbiamo essere così, dobbiamo essere persone in questo modo, no? Cosa ci dice allora il Papa? Il senso di guardare oltre, il senso di dire, guarda, non c'è un muro, c'è un orizzonte, c'è la vita, c'è la gioia. C'è la croce con questa ambivalenza. Guarda avanti, non chiuderti. Tu, Sassolino, hai un senso nella vita perché sei un Sassolino presso quel sasso, quella pietra che la malvagità del peccato ha scartata. Cosa ci dice la Chiesa oggi davanti a tante tragedie? Questo semplicemente. La pietra scartata non risulta veramente scartata. Qui fa riferimento ovviamente alla pietra del sepolcro, no? Gesù che diventa testata d'angolo e poi tutto il discorso che fa sempre il Papa sulla teoria dello scarto, no? Le persone scartate. Pensiamo un po', ognuno di noi pensi ai propri problemi quotidiani, alle malattie che abbiamo vissuto o che qualcuno dei nostri parenti ha, o pensiamo alle guerre, alle tragedie umane, e semplicemente con voce umile, senza fiori, soli davanti a Dio, davanti a noi stessi, diciamo, non so come va questo, ma sono sicuro che Cristo è risorto e io ho scommesso su questo. Fratelli e sorelle, questo è quello che ho voluto dirvi. Tornate a casa oggi, ripetendo nel vostro cuore, Cristo è risorto. Nella cerimonia della veglia pasquale alla quale io ho partecipato, effettivamente il diacono, che è una persona non dell'opera, quando sono arrivato in sacrestia, mi ha abbracciato e mi ha detto, Cristo è risorto. Mi sono un po' sorpreso, ma effettivamente è proprio così, no? Dovremmo un po' salutarci in questo modo. Cristo è risorto. Ci può essere una sensibilità per cui dà fastidio, no? Ma Cristo è risorto vuol dire questo, vuol dire guardiamo con speranza soprannaturale alle cose che Dio ci fa accadere nella nostra giornata.